diciamo, con la prima delibera, che è la variazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028, ratifica della delibera di giunta comunale numero 108, in data 11 giugno 2026, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267/2000. In questo caso la relazione spetta al sindaco come assessore al bilancio. Prego.
Si tratta di ratificare in sede di consiglio una variazione di bilancio d'urgenza di giunta, ratifica che va fatta nei 60 giorni dalla sua adozione. Si tratta di una variazione di bilancio di 76.908 euro che muove dalla partecipazione a un bando, perché in quanto il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ufficializzato il lancio del portale Minerva, infrastruttura digitale che segna una svolta nel modello di gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione. Il Comune di Savigliano ha presentato nei termini stabiliti la propria candidatura al finanziamento previsto nell'ambito dell'avviso risorse in comune. Con decreto del 13 dicembre 2025 del Dipartimento della Funzione Pubblica, all'articolo 2,1 è stata stabilita la ripartizione delle risorse tra i comuni ammessi al progetto finanziato. Con decreto del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, il Comune di Savigliano è stato individuato tra le amministrazioni beneficiarie delle risorse stanziate per euro 76.908,80. La contrattualizzazione doveva avvenire entro l'11 giugno, la contrattualizzazione doveva avvenire entro questa data e l'affidamento pure. È stato necessario prevedere una ratifica per inserire nel bilancio questa voce di entrata e la corrispondente spesa.
Grazie assessore, ci sono interventi da parte dei gruppi? Non vedo mani alzate, quindi in questo caso direi che possiamo procedere alla votazione. Favorevoli? Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Zampedri, Occelli, Portera, Rubiolo. Astenuti? Senesi, Tesio, Seliac. Contrari? Nessuno. In questo caso si può procedere, dobbiamo procedere all'immediata eseguibilità e quindi facciamo una seconda votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Bene. Passiamo alla seconda delibera, che rappresenta il documento unico di programmazione sezione strategica 2023-2027, sezione operativa 2027-2029. È richiesta l'approvazione e in questo caso anche lascio la parola al sindaco come assessore al bilancio per l'illustrazione della delibera. Prego.
Documento unico di programmazione è riferito al periodo 2027, 2028 e 2029. E quindi questo il primo documento formale che è proiettato su questo triennio, sui tre esercizi finanziari di questo triennio e ovviamente in particolare sul primo. È un documento programmatico che però muove da due fotografie che rappresentano lo stato attuale su cui si muove la programmazione. Uno è la legislazione vigente in questo momento e l'altro è la situazione di fatto sotto tutti gli aspetti del comune di Savigliano, della sua popolazione, del suo territorio. Vado a parto in pratica da questa da questa iniziale fotografia della situazione di fatto e vado a dare qualche indicazione, qualcuna anche un pochino curiosa. La popolazione al 31/12/2025 è di 21.791 abitanti residenti. Nell'anno sono nati 162 bambini, sono decedute 234 persone. Le partite IVA con sede in Savigliano sono 2.245. La parte del Leone è nel settore agricoltura e allevamento 476, nel commercio 372, edilizia 261. Le strade, mi fa piacere segnalare anche questo dato che pesa un pochettino sulla vice sindaca Federica Brizio, le statali sono 17 chilometri, le provinciali 22 chilometri, le comunali 115 chilometri, ovviamente comprese quelle che ci portano e comunque sono inerenti le frazioni. L'indice di autonomia finanziaria, che è il rapporto tra entrate tributarie ed extratributarie ed entrate correnti, è il 90,53%. Vuol dire che per il 90,53% la finanza si regge sulle entrate dei cittadini savigliani. Indice di rigidità strutturale del 2025, il 25,41% spese di personale più rimborso mutui ed interessi. Costo del personale rispetto alle 20 spese correnti, il 25,39%, dato del 2025. I parametri di deficitarietà sono tutti negativi, pertanto l'ente non è in condizioni strutturalmente deficitari. I servizi pubblici locali sono energia elettrica, riscaldamento, illuminazione pubblica, illuminazione votiva, gestione dei parcheggi, palestre, servizi sociali, impianti sportivi, assistenza scolastica, rifiuti, refezione scolastica. Gli enti strumentali e le società controllate e partecipate sono le Alpi Acque, di cui deteniamo il 9,80%, la TL Cuneese 0,47%, Consorzio Agenform 12,5%, Consorzio Monviso Solidale 12,40%, Consorzio XEA il 14,25%, CSI Piemonte 0,39%, la Fondazione Ente Manifestazione il 20%. Allora, le opere pubbliche programmate, ovviamente anche in relazione al reperimento dei fondi, sono nel piano triennale il rifacimento della copertura e adeguamenti interni del Palazzo Comunale, lavori di difesa del territorio comunale dal torrente Mellea, adeguamento antisismico del palazzetto dello sport, consolidamento padiglioni loculo nel cimitero del capoluogo, riqualificazione immobile per sede protezione civile, struttura per lavoratori agricoli stagionali, questo è stato completato il 30 giugno ed è in fase di rendicontazione. Sistemazione locali alle esterne San Domenico, ovviamente soltanto per la quota che a noi fa riferimento, riqualificazione di Piazza Santa Rosa, ristrutturazione edilizia ex convitto civico, impianto sportivo in via della Colonia, riqualificazione Piazza del Popolo, bitumatura strade, realizzazione parco urbano in via Ospedali. Alcuni di questi hanno il loro finanziamento già previsto, altri sono in fase di progettazione o esecuzione e altri invece sono già sono in attesa di eventuali finanziamenti, sono indicati qui perché non si può accedere a fondi se non ce l'abbiamo nel piano triennale, nel DUP. Investimenti da bandi PNR, ci sono 10 bandi di digitalizzazione, realizzazione struttura per lavoratori stagionali, acquisizione strumenti informatici e arredi per uffici. È indicato nel DUP anche il patrimonio, lo stato patrimoniale del 2025, è indicata la situazione che riguarda i tributi e le tariffe, sono riportati quelli che sono appunto i tributi, le varie tributi e tariffe di utilizzo dei beni comunali e sono indicate le necessità finanziarie per missione, le risorse finanziarie entrate per tipologia, il livello dell'indebitamento che in questo momento ha l'incidenza sulle entrate correnti per lo 0,05%, gli equilibri di bilancio sia di parte corrente sia di parte capitale sia sul complessivo. Le risorse umane sono 110 unità al 31/12/2025 e sono riportati poi gli indirizzi generali strategici per missione e per programma. Nella sezione operativa sono scritti i programmi che l'ente intende realizzare, definizione degli obiettivi all'interno delle singole missioni, valutazione dei mezzi finanziari, indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi, ricorso all'indebitamento, coerenza con gli strumenti urbanistici, organismi partecipati, programmazione della spesa per programmi, risorse umane e strumentali, programmazione lavori pubblici, piano triennale dei lavori pubblici 2026-28, programmazione acquisto di beni 2026-2028, fabbisogno di personale, piano dell'allineazione e valorizzazione dei beni patrimoniali e gli impegni pluriennali che già sono stati assunti. Sono tante tabelle che ovviamente entrano nel dettaglio di quello che ho appena sintetizzato, solo per sommi capi, e affido questo documento programmatico alla vostra valutazione.
Grazie Sindaco, nonché Assessore. Chiedo cortesemente ai consiglieri comunali, durante l'illustrazione delle delibere, non è che non sia consentito scambiarsi alcune opinioni, però il brusio di fondo probabilmente mette in condizione chi sta parlando anche di essere distratto da quello che sta dicendo. Io vedo molti che in sala consiglio, non ho mai detto niente fino adesso, però mi sembra corretto anche per rispetto di chi parla che ogni tanto ci si ricordi che siamo nell'aula del Consiglio Comunale e non siamo invece magari seduti in qualche altro luogo a Savigliana. Per cui procedo nel dare la parola ai gruppi consigliari se vogliono intervenire. Consigliere Ocelli, prego.
Io avrei solo una domanda. Quando parla di riqualificazione di Piazza del Popolo, c'è ancora qualche remota possibilità di prevedere un parcheggio sotterraneo?
Grazie consigliere Ocelli, magari se ci sono altri interventi ne raduniamo qualcuno e poi diamo la risposta. Allora magari la dichiarazione di voto la facciamo dopo. Ci sono altri quesiti da parte dei gruppi consigliari? No, allora prego Sindaco se vuole rispondere alla richiesta del consigliere Ocelli.
Allora, dico subito che sarà, ritengo, una valutazione, è previsto nel piano triennale, perché il triennio arriva fino al 2029, credo che una opera del genere sia giusto che poi venga decisa concretamente da chi sarà nella prossima amministrazione. Io mi sento di dire che comunque qualunque valutazione per Piazza del Popolo debba partire da quella che è stata il concorso di idee di Civitas e ci sono dei bei progetti, 22 se non ricordo male, c'erano dei begli studi, ecco, per lo più erano senza parcheggio sotterraneo. Credo che una valutazione nel senso del parcheggio sotterraneo non sia attualmente preclusa, però sarebbe un po' improprio se io oggi dicessi sarà così o non sarà così.
Grazie, quindi direi che la possibilità per i gruppi consigliari, se intendono fare una dichiarazione di voto. Consigliere Tesio, prego.
Grazie Presidente. Allora, questa sera non è presente il consigliere Calcagno, ma abbiamo analizzato insieme i documenti e appunto tra le varie cose vado solo a sottolineare due punti che mi sono stati oggetti di discussione. Siccome in commissione non li ho portati per poterli ancora approfondire, non faccio qua l'elenco puntuale. Segnalo solo che ci sono alcuni punti all'interno del DUP che credo possano essere aggiornati perché non rispondono più alla situazione attuale. Segnalo solo uno sul programma numero 4. C'è da come viene scritto una... Sì, la pagina 91, no, ma non è una richiesta, è una segnalazione. Una sovrapposizione fra le persone a rischio di esclusione sociale e le persone disabili, no? Ne abbiamo avuto anche modo di dibattere. Secondo me c'è la possibilità di specificare meglio, perché appunto non tutte le persone a rischio di esclusione sociale sono persone disabili, viceversa, e questo apre tutta una serie di poi riflessioni su quali sono gli strumenti per andare a combattere queste esclusioni. Gli altri invece dico in generale che ci sono sezioni più aggiornate, alcune sezioni invece non aggiornate, c'è ancora qualcosa del 2025. Secondo me potrebbe avere senso spendere del tempo per aggiornarlo definitivamente prima della chiusura della legislatura, di modo da fare un, tra virgolette, un punto zero prima della prossima amministrazione. Abbiamo diversi punti, se volete ve li segnaliamo, ma in separata sede. Per quanto riguarda invece una visione un po' più politica, vado a segnalare due punti: che anche per il 2027, 28, 29 non è previsto il ricorso all'indebitamento, non sto qui a ripetermi, ma credo sia dovere di un'amministrazione, nel momento in cui ci sono delle possibilità, delle risorse, accendere dei mutui per poter fare delle attività, chiaramente degli investimenti sulla città. Non mi dilungo, però vedo in questo caso nella missione 1, programma 03, si parla di carenza di unità lavorative in alcuni, come carichi di lavoro, comunque non adeguati ai carichi di lavoro. Ora, se non ricordo male, in una delle variazioni di bilancio precedenti degli ultimi mesi era stata stornata una parte di risorse per su altri capitoli. Adesso non so se in particolare fosse nell'ultimo consiglio su cui si era dibattuto sulle manifestazioni, ma comunque non era questo il discorso. Però appunto nell'ultima variazione erano state stornate, in quanto si era detto non c'era questa necessità. Mi trovo invece all'interno del DUP che in alcuni uffici viene segnalata una carenza di personale rispetto al carico di lavoro. Credo che su questo, ma più in generale proprio sul personale, vada fatta un'attenta riflessione da qui alla fine del mandato. Mi allaccerò poi dopo la variazione di bilancio, in particolare anche sul settore informatico. Andiamo a elezioni, ci sarà un nuovo programma. Credo che si debba fare un attimino una riflessione per il prossimo anno, da qua alla fine della legislatura. Comunque, volevamo segnalare questi due punti che non condividiamo. Il piano, ecco, era il piano triennale, in un punto è riportato aggiornato, nell'altro ancora il 2025, e visto che l'ha citato il consigliere Occhielli, da parte nostra, da parte mia in particolare, perché me ne ho occupato nella precedente legislatura, c'era stato un lavoro con la consulta del territorio Civitas col concorso di idee su Piazza del Popolo. All'inizio di questa amministrazione sembrava si volesse andare in una direzione, proseguire un po' quel lavoro. Da quanto mi risulta non si è andati molto avanti. Cioè, la mia sollecitazione, ma siamo ormai a fine legislatura, che quel lavoro non vada in qualche maniera perso.
Grazie consigliere Tesio, ci sono altri interventi, non vedo mani alzate, io quindi procederei a questo punto prego sindaco
che vale un po' anche come ci sarà a fine anno la nota di aggiornamento al DUP, sono assolutamente disponibile. Qualcosa me l'ha segnalato anche l'assessore Calcagno, ma appunto sono quelle cose, consigliere Calcagno, possiamo farlo già per quella occasione lì.
Bene, procediamo quindi alla votazione, favorevoli? Garaventa, Giordana, Acti, Spettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Longo, Zampedri. Portera Rubiolo, astenuti, consigliere Occelli, contrari, Senesi, Tesio, Sediak. Bene. Anche in questo caso dobbiamo procedere con una seconda votazione per l'immediata eseguibilità, favorevoli, unanimità dei presenti. Grazie. Passiamo quindi alla terza delibera all'ordine del giorno, che è lo stato di attuazione dei programmi per l'esercizio 2026 ai sensi del paragrafo 4.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato numero 4/1 al decreto legislativo del 23 giugno 2011 numero 118. Anche in questo caso la relazione spetta al sindaco nonché assessore. Prego.
Si tratta di un documento ricognitivo, è un monitoraggio che verifica l'avanzamento degli obiettivi strategici delle opere pubbliche e delle risorse finanziarie rispetto al DUP e rispetto al PEG, che è il piano esecutivo di gestione. In effetti il Consiglio Comunale ha l'anno scorso approvato il DUP 2026-2028, quello antecedente a quello di cui, che abbiamo approvato adesso. È stata poi approvata la nota di aggiornamento al DUP nel mese di dicembre. È stato approvato nella stessa occasione il bilancio di previsione. E con deliberazione della giunta comunale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2026-2028, che è stato poi oggetto di variazioni a seguito delle varie variazioni di bilancio. A questo punto viene eseguito il bilancio, praticamente ci sono le entrate, ci sono le spese e ciascuno dei settori amministrativi redige quella che è la situazione attuale, la fotografia al momento della redazione appunto dello stato di attuazione di bilancio più o meno a metà anno, e quindi oggi è un documento ricognitivo, ogni settore appunto ha pubblicato quella che è fa parte degli allegati, quello che è lo stato di ciascun settore. E va approvato appunto come presa d'atto.
Grazie assessore, prego, la parola passa adesso ai gruppi. C'è qualche intervento? Non vedo mani alzate, quindi possiamo procedere a questo punto alla votazione. Favorevoli? Garaventa, Giordana, Acti, Spettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Longo, Zampedri, Portera, Rubiolo. Astenuti? Occelli, Tesio, Sediak. Anche in questo caso è prevista l'immediata eseguibilità della delibera, per cui seconda votazione, favorevoli? Unanimità dei presenti. Bene, passiamo adesso alla quarta delibera. assestamento generale di bilancio ai sensi dell'articolo 175,8 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267, e dell'articolo 33 del regolamento di contabilità, esame e approvazione della delibera. Anche in questo caso la parola spetta al sindaco nonché assessore al bilancio, a lui l'illustrazione della delibera. Prego.
Vengo direttamente al sodo, a quelli che sono i numeri che cambiano in questa delibera di assestamento e variazione di bilancio. Dico subito che la variazione non prevede utilizzo di avanzo libero, prevede invece l'utilizzo di avanzo vincolato e di avanzo accantonato. Quindi per specifici obiettivi. Vado a leggere le singole voci. Entrate derivanti dal 5 per 1000 dell'IRPEF 6005 e sono girati su finalità sociali. Entrate da fondo di solidarietà comunale e da fondo speciale per l'equità del livello dei servizi trasporto persone per disabilità sono due voci derivanti dal Ministero, una è 21.009 e l'altra è 83.002 e sono destinate alle spese per il trasporto alunni portatori di handicap, 105.000 euro. Si tratta delle ultime entrate di quest'anno su queste voci. Poi, fondo speciale per l'equità del livello dei servizi sociali, sempre dal Ministero delle Politiche Sociali, 23.899 che sono destinati come contributo al Consorzio Monviso Solidale. Avanzo di amministrazione accantonato al fondo accantonamento rinnovi contrattuali. Erano soldi che erano stati accantonati proprio per in vista del rinnovo contrattuale che sarebbe stato ovviamente retroattivo e sono quindi destinati a vari capitoli di spesa di personale 191.000 euro. Poi avanzo di amministrazione, parte accantonata ma destinata alla spesa corrente, 88.000 per i vari capitoli d'utente a causa, ahimè, del nuovo rincaro dell'energia, delle bollette. Poi ci sono alcune voci di entrata che complessivamente sostengono tutta una serie di voci di spesa. Leggo prima quelle delle entrate. Proventi dalla vendita di beni, in particolare sono cassonetti che cittadini hanno voluto acquistare, 7.567. Diritti, rilascio delle copie, carte d'identità, 20.000. La previsione iniziale era 80.000, quindi siamo arrivati a 100.000. Attenzione, non sono introiti secchi, perché purtroppo una parte significativa la dobbiamo girare allo Stato e la vediamo infatti dall'altra parte. Proventi di mense e refezioni scolastiche 25.000. Proventi gestione università delle tre età 10.000, corrispettivo derivante dalla vendita di opuscoli turismo 156 euro, proventi derivanti da parchimetri 18.401, erano previsti 190.000, quindi la previsione sale a 208.000. Sponsorizzazioni per manifestazioni sportive, quelle della Strasavian, 646 e proventi da manifestazioni sportive, sempre Strasavian, questi sono i biglietti che sono stati acquistati, i pettorali che sono stati acquistati, 10.319. Contributo Banca Cassa di Risparmio di Savigliano per iniziative culturali, 15.000. Rimborso dallo scioglimento dell'Associazione Insediamenti Universitari, 43.000. Il totale di queste voci fa circa 150.000 e viene così destinato. Pagamento incentivi per ufficio tecnico 4.000, collaborazione articolo 1,557, ufficio tributi 2.853 per sostituire delle persone assenti per maternità, 2.853 oneri su collaborazione ufficio tributi 804. Rimborsi per spese missione personale servizio tributi 100 euro, IRAP su collaborazione ufficio tributi 242, rimborso a imprese canone patrimoniale 3.000 euro, rimborso allo Stato del corrispettivo, quello che dicevo prima, dovuto per il rilascio di carte di identità elettroniche 15.000. Vorrei cogliere l'occasione per fare un ringraziamento speciale all'ufficio anagrafe perché ha fatto un grande tour de force che ci avrebbe portato in tempo a rispettare la data del 31 luglio per il rinnovo di tutte le carte di identità elettroniche. Poi c'è stata una proroga, ma comunque i nostri uffici, ed è giusto riconoscerlo, con impegno ben oltre gli orari tradizionali, era riuscito a portarsi avanti e avrebbe potuto completare. Comunque, sui 20.000 in più presi, 15.000 vanno allo Stato, perché d'altra parte questa è una funzione comunale svolta per conto nell'interesse dello Stato. Vari capitoli di utenze 8.000 euro, rimborso spese anticipate da parte del personale dipendente e degli amministratori 3.228, servizio di presidio tecnico informatico 5.008, trasferimenti all'Unione dei Comuni Terre di Pianura per pubblicazione bandi e tasse gare 6.000 euro, contributi alle direzioni didattiche per finalità educative 955, spese per tutela, promozione e valorizzazione del Museo Civico di Gipsoteca 4.000 euro, contributi ad associazioni, enti, istituzioni culturali per iniziative di valorizzazione del patrimonio museale, archivistico e storico librario 1.000 euro, servizi ausiliari per il funzionamento del teatro e della sala Miretti 680, spese per organizzazione di manifestazioni e altre attività culturali 12.280, spese per organizzazione mostre eventi presso Palazzo Muratori Cravetta 4.000 euro, spese per i docenti dei corsi di università delle tre età 25.000 euro, che si sommano ai 52.000 diventano 77.000. Acquisto beni per locali ad uso culturale, questa è una voce in riduzione 1.780, contributi istituzioni sociali per finalità culturali 500, contributi istituzioni sociali private per manifestazioni 13.000, spese per iniziative culturali, bando patrimonio culturale, fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, cofinanziamento del nostro ente 16.500, acquisto di beni per manifestazione, diffusione sport 44 euro, spese per l'organizzazione di manifestazioni cittadine 1.530, trasferimenti correnti ad associazioni sportive 1.275, spese di promozione turistica 1.500, manutenzione strade, consortili, contributi 4.000, spese per l'illuminazione pubblica, contratti di servizio, questa è una voce a scendere, in meno 2.655, spese per il trasporto alunni portatori di disabilità 2.960, spese per il piano locale giovani 6.000, spese per affidamento servizio informa giovani 5.000, spese per iniziative per la pace 1.500, contributi a enti e associazioni di solidarietà 3.006. Poi ci sono degli storni, degli spostamenti di spesa da un capitolo a un altro. Accesso a banche dati e a pubblicazioni online, meno 1.500, giornali, riviste e pubblicazioni per servizi finanziari, meno 500, imposte e tasse a carico dell'ente, 2.000 euro, retribuzioni in denaro al personale, servizio sistemi informativi, meno 6.000 euro, contributi sociali effettivi a carico ente su retribuzione al personale servizio sistemi informativi, meno 1.765 euro, IRAP su retribuzioni personale servizio sistemi informativi, meno 554, servizio di presidio tecnico informatico, 8.839,30. Poi ci sono le spese in conto capitale. Avanzo di amministrazione vincolato applicato alle spese in conto capitale 106.000 per manutenzione straordinaria, 106.000, sì. No, però le leggo tutte perché tutte quante servono tutte le spese. Allora, avanzo destinato a investimenti 12.757, avanzo di amministrazione accantonato in conto capitale 26.844,47, rimborso dall'Unione dei Comuni di una quota di spettanza del Comune di Savigliano come quota sanzioni per viabilità in conto capitale 13.129, proventi da cave 1.296. Il totale di questi importi è destinato a questi, soprattutto a servizi di manutenzione straordinaria di immobili comunali e di attrezzature 40, 30 e 50 mila euro, per acquisizione e realizzazione software per uffici comunali 20 mila euro, acquisti, arredi e altre attrezzature per le scuole e le mense 8.000 euro, progetto di recupero struttura per politiche giovanili 5.000 euro, acquisto attrezzature sportive per aree esterne, il ricavato in pratico degli incassi della Strasavian 9.000 euro, potenziamento impianti di illuminazione pubblica meno 4.200 euro, realizzazione delle opere accessorie per la struttura permanente per la gestione dell'accoglienza dei lavoratori stagionali agricoli, 2.500 euro. Prego. Questi sono i numeri della variazione. Non è una variazione molto grande, ma comunque i suoi valori ce li ha, anche se formati da tante.
Sì. Grazie. Ci sono interventi da parte dei gruppi su questa delibera? Consigliera Senesi, prego.
Sì, avevamo già accennato in commissione, volevamo avere qualche informazione sui 16.000 e il contributo della cultura, perché cos'era nello specifico. Sì, esatto, quello.
Ecco, non chiedo agli assessori di non parlare sul microfono spento.
Ci siamo. Partecipazione al bando manifesta bellezza.
Prego,
che è quello della CRC. Manifesta bellezza della CRC consiste nel recupero di tutto quello che riguarda il grano stevano, nel recupero delle teche, nel recupero anche per quanto riguarda la realizzazione pratica dei locali al piano terra di Palazzo Promotori Cravetta, che dovranno essere in qualche modo allestiti, e ci sono delle infrastrutture anche per allestirli al fine di ospitare il grano a Palazzo Promotori Cravetta al piano terra. Questo qua è il cofinanziamento che ci viene richiesto al momento in cui si decide di partecipare al bando, indipendentemente dal fatto che poi il bando si vinca o meno, per cui se non si vincesse il bando ritornerebbero diciamo nel calderone generale. Speriamo che non ci ritornino.
Grazie, consigliere Occelli, prego.
Sì, io volevo fare la stessa domanda, ma anche se ha già dato risposta, voglio ancora chiedere qualcosa, perché per quanto riguarda questo grano con la
Per quanto riguarda
questo grano, con l'amministrazione Ambrogio si era parlato anche di metterlo poi nel mulino di Suniglia, che sarebbe poi stato ristrutturato. C'è ancora qualche possibilità di ristrutturarlo? C'è la possibilità di accedere a qualche bando? Perché sarebbe davvero un peccato lasciarlo andare a male.
Assessore Giorsino, prego.
Grazie Presidente. Sì, noi avevamo tentato di partecipare a un bando per quanto riguarda proprio la ristrutturazione del mulino. Peraltro, per poter partecipare alla ristrutturazione e per poter partecipare validamente ad un bando, quello che c'era stato segnalato come elemento negativo, che purtroppo permane, è la non proprietà dell'intera struttura. Perché? No, perché diciamo che un quinto di quell'edificio non è ancora di proprietà comunale e diciamo così, speriamo che lo divenga, ma non si tratta della medesima proprietà rispetto alla quale era stato effettuato l'acquisto. La stessa cosa vale per l'area di fronte. Di nuovo circa un quinto di questi bassi fabbricati, che forse una volta erano adibiti a ricovero di animali, continua a non essere di proprietà, è la stessa proprietà del quinto dell'edificio. Nel momento in cui abbiamo provato a partecipare a un bando, l'immediata criticità che ci è stata segnalata da parte anche qui della CRC è stata: ma l'edificio non è tutto vostro, che prospettiva potete dare a questo tipo di intervento? Speriamo di poterlo acquisire, e allora poi in quell'ottica lì probabilmente i bandi potrebbero essere più proficui.
Grazie Assessore, ci sono altri interventi relativamente a questa delibera? Consigliere Tesio, prego.
Sì, una domanda sui 5.000 euro di progetto di recupero di strutture per politiche giovanili. Qual era, perché il funzionario appunto in commissione ha detto che ci avrebbe poi aggiornato il consigliere l'assessore Mulassano, chiedo scusa. Invece in generale appunto, come ha già detto il sindaco, non c'è ci sono alcuni incameramenti di contributi e quant'altro, e non è una variazione, diciamo, in cui ci sono così tante scelte politiche così impattanti. Segnalo solo una cosa che avevo già anticipato prima: abbiamo qui una spesa maggiore di servizio di presidio tecnico informatico, abbiamo discusso anche delle motivazioni dovute a un'aspettativa che quindi siamo in questo momento un po' in carenza di personale su un ufficio che è importante di per sé, ma ancora più strategico in vista di questo anno, diciamo, che rimane di legislatura, sia per il carico di lavoro normale e anche sulle novità in merito all'innovazione, ma io ripeto, anche in virtù del fatto che il prossimo anno è un anno elettorale, non ci sono solo le amministrative, ma ci sono le politiche, chissà se ci saranno anche le regionali, quindi c'è tutta un'infrastruttura da gestire e anche il passaggio al nuovo gestionale. Piuttosto che tamponare con un servizio di presidio tecnico, che per forza di cose, non essendo una persona presente qui, potrebbe creare delle problematiche, suggerisco se si può di valutare altre tipologie di soluzione, quindi rimpiazzare la persona che attualmente ha dato un'aspettativa. Chiaramente sapendo tutti i vincoli, perché chiaramente la pianta organica del comune ha determinati vincoli in termini di numero e di spesa, però fateci un ragionamento.
Assessore Mulassano, che è stato chiamato in causa, prego.
Grazie Presidente. Allora, parto con i 5.000 euro per la spesa per la riqualificazione per i progetti di politiche giovanili che riguardano il Babau. Abbiamo presentato un progetto in fondazione CRC specificatamente al bando Wellgranda, che è un bando che è stato bandito più o meno in primavera e aveva scadenza a giugno scorso. Ci siamo candidati per la linea A, che è quella che finanziava fino a 50.000 euro anche in maniera accessoria alla riqualificazione di alcuni beni per progetti di carattere giovanile. Il progetto che abbiamo candidato, per fare un piccolo spoiler che speriamo di aggiudicarci, è la creazione di un hub giovanile all'interno del Babao che sovrintenda una serie di enti, di organismi, non solo comunali, attraverso un patto di collaborazione sulla scia di quello che è stato Parma Capitale Europea dei Giovani 2027. Quindi l'idea sarebbe, similmente a quello che stanno facendo appunto a Parma per la prossima Capitale Europea dei Giovani, strutturare un patto di collaborazione informale fra giovani, quindi non solo enti comunali ma anche volendo collettivi informali e robe di questo genere, per dar vita a uno spazio di collaborazione e a uno spazio di ideazione con progettazione giovanile. È stato stanziato questa cifra nell'ottica di andare appunto a garantire un cofinanziamento all'interno dell'opera, e un'altra parte è contenuta all'interno delle spese per il piano locale giovani, dove ci sono 6.000 euro, sono divisi in 3.000 e 3.000, 3.000 per la riqualificazione di una sala della ludoteca, a cui anche lì abbiamo partecipato ad un bando, vado a memoria, Fondazione CRT. Gli altri 3.000 dei 6.000 totali sono appunto la parte di coprogettazione delle spese di, la trova nel capitolo 1416.3 al fondo delle spese correnti. 3.000 sono per la riqualificazione di uno spazio della ludoteca per la creazione di una sala giochi interattiva, 3.000 sono per la parte di politiche giovanili legata alla coprogettazione dello spazio, quindi sono 5.000 in parte, diciamo, capitale, 5.000 in parte politiche giovanili, per intenderci. Per quanto riguarda il digitale, al momento la scelta strategica in base alla richiesta di mobilità che è stata effettuata è stata quella di stanziare questi fondi per, non immediatamente nel momento che il servizio non è ancora stato affidato, ma di valutare quello che è un presidio informativo, come eletto, per un semplice motivo. Al momento ci siamo aggiudicati 11 bandi PNRR sul digitale, 6 sono stati liquidati, 5 sono in fase di liquidazione ma sono già stati interamente progettati, quindi quello che in realtà dobbiamo andare a fare in questo momento è bandire e aggiudicare quelli che sono i fondi residui da PNRR fondamentalmente. Quindi il grosso del lavoro sui bandi PNRR è stato fatto. Bandi PNRR, ovviamente non c'è più il PNRR, quindi non ne sono più usciti. Molto probabilmente dovremo andare a seguire con la risorsa che è già in organico da parecchio tempo l'ufficio CED, quello che è appunto la messa a terra di quelli che sono questi progetti. Dall'altra parte mancava appunto una parte di presidio a livello informativo, che è la parte che vorremmo andare a sopperire con questo stanziamento. Non è ancora stato fatto l'affidamento perché stiamo valutando se implementare o meno il discorso. Lancio una suggestione che secondo me potrebbe essere, come dire, nei prossimi anni, quindi non sicuramente da questa amministrazione ma da quella che verrà, mi auguro. Secondo me il digitale, più che una persona formata sul digitale, ci vorrebbe un project manager, però questa è una mia idea su un settore che secondo me potrebbe essere particolarmente, come dire, fertile da un punto di vista di innovazione, progetti o cose di questo genere, soprattutto visti i tempi in cui stiamo andando incontro. Secondo me ci potrebbe star bene, però è una mia idea dopo 4 anni.
Grazie assessore Mulassano, adesso chiedo la parola all'assessore Brizio, prego.
Sì, solo un chiarimento nello specifico perché ci tengo particolarmente. L'aumento di spesa che vedete sulle manutenzioni straordinarie, immobili, comunali, impianti e attrezzature riguardano nello specifico gli interventi che dobbiamo fare nelle scuole, al museo, al teatro, acquisto arredi e attrezzature per le scuole. Abbiamo dovuto acquistare una sedia per un bambino disabile per la scuola. Nello specifico faremo l'acquisto di un peso pubblico nuovo per la frazione Tettiroccia, perché quello che loro hanno in dotazione, ormai vetusto, non è più utilizzabile, e quindi anche su richiesta dei residenti installeremo un nuovo peso con una gettoniera in modo che sia più facile da gestire. E un'altra cosa che ci tengo è la sostituzione della paratoia in strada Cavallotta, per l'ennesima volta rotta, e quindi dobbiamo di nuovo intervenire per la sostituzione della paratoia. Quindi chiederei anche gentilmente a chi poi effettua questi danni, a livello comunale è una spesa comunque.
Grazie, consigliere Uccelli, prego.
Sì, volevo solo un chiarimento a proposito di quella paratoia, visto che in commissione ne abbiamo parlato così ma poco. Lì sono atti vandalici o è rotta? Perché non si capiva bene.
Nello specifico sono atti vandalici, nel senso che tutte le volte che poi noi interveniamo per la manutenzione c'è sempre qualcuno, qualche agricoltore che la manomette in modo, sì, per girare l'acqua e per irrigare, ma ci sta, no? Che magari uno non è proprio tanto in grado di utilizzarla, però c'è proprio qualcuno che lo fa apposta, quindi alla fine poi i meccanismi... No.
Bene, ci sono altri interventi in merito alla delibera? Quindi possiamo procedere anche in questo caso alla votazione, favorevoli? Ho visto una... Galaventa, Giordana... Acti, Spettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Longo, Zampedri, Portera, Rubiolo. Astenuti? Senesi, Tesio, Seliac, Ocelli. Contrari? Nessuno. Anche in questo caso procediamo all'immediata eseguibilità per quel che riguarda la delibera. Favorevoli? Direi unanimità dei presenti. Bene, passiamo quindi all'ultima delibera all'ordine del giorno, che è la verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193,2 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267, e dell'articolo 24 del regolamento di contabilità. Anche in questo caso direi che abbiamo fatto l'amplein. Anche questa delibera viene illustrata dal sindaco, nonché assessore al bilancio. Prego.
Almeno una volta, entro il 31 luglio di ogni anno, va approvata una deliberazione di consiglio con cui si dà atto, quindi è una delibera ricognitiva, del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di accertamento negativo, ove vi si verificasse che questi equilibri non vi sono, si dovrebbero adottare i provvedimenti necessari a ripristinarli. Le verifiche devono riguardare gli equilibri di parte corrente singolarmente presi, gli equilibri di parte capitale e l'equilibrio complessivo, la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri fondi, eventuali debiti fuori bilancio, vincolo di cassa e tempestività dei pagamenti. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 aprile è stato approvato il rendiconto della gestione per l'anno 2025, dal quale risulta il seguente risultato di amministrazione. Parte accantonato, l'avanzo accantonato, 2.118.316, di cui fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025, 1.281.000. Fondo per eventuali perdite, società partecipate, 5.000 euro. Fondo contenzioso 157.000 euro, fondo obiettivi di finanza pubblica euro 51.414 e altri accantonamenti 623.000 euro. La parte vincolata ammonta, quindi l'avanzo vincolato, a 994.000 euro, di cui i vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 266.146, vincoli derivanti da trasferimenti 678.000. La parte destinata, quindi l'avanzo destinato agli investimenti, è 21.195. La parte disponibile, il famoso avanzo libero, è 996.000 euro. In linea di massima posso dire che al momento si ritiene che non è stato utilizzato avanzo libero dall'inizio dell'anno. E può darsi che si arrivi alla fine dell'anno senza utilizzarlo. È possibile, se è probabile, forse anche.
Terminato il sindaco.
Cosa, aspetta, no. Ho perduto il foglio di riferimento. Sulla base di tutte le verifiche che sono state compiute ovviamente dai vari settori, risulta che le previsioni di bilancio relative al Fondo di Solidarietà Comunale, Fondo Equità dei Servizi, sono complessivamente aumentate. Le previsioni di bilancio non rilevano scostamenti significativi per quanto riguarda trasferimenti correnti ed entrate extratributarie. Le previsioni di bilancio per quanto riguarda le entrate tributarie tali sono state adeguate al PEF approvato dal Consorzio nel 2026. L'andamento delle entrate tributarie, IMU, addizionale comunale e l'IRPEF, sono in linea con gli stanziamenti di bilancio. L'andamento delle entrate da concessione edilizia è in linea con le previsioni di bilancio. Il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2025 è congruo per garantire l'equilibrio finanziario della gestione dei residui. Non si rilevano debiti fuori bilancio, non si rilevano fatti gestionali che possano comportare rischi per l'equilibrio finanziario dell'ente. La giacenza di cassa attuale ammonta a circa 6 milioni 800 mila euro. Giacenza di cassa. Sono rispettati gli obblighi di accantonamento quale contributo alla finanza pubblica. Quindi complessivamente si può dire con serenità che permangono gli equilibri di bilancio. Stiamo bene. Permangono gli equilibri. Grazie.
Bene, concluso l'intervento. Ci sono interventi da parte dei gruppi consigliari? Non vedo mani alzate, quindi possiamo procedere anche in questo caso alla votazione. Favorevoli? Garaventa, Senesi, Tesio, Seliak, ci siamo tutti? Ok, unanimità dei presenti allora. Molto bene. Anche in questo caso dobbiamo prevedere l'immediata eseguibilità della delibera, per cui seconda votazione, unanimità dei presenti. Bene, direi che abbiamo concluso l'ordine del giorno. Mi limito solo a fare due memorandum anche per coloro che ci seguono da casa. Nel mese di agosto, come tutti gli anni, subito dopo Ferragosto arriverà la festa della nostra sanità, e quindi anche in questo caso ricordiamo che è anche patrona della città di Savigliano. Gli amministratori presenti sono invitati a partecipare, c'è stata la conferenza stampa e ci sono state anche le pubblicazioni sui giornali locali. Seconda cosa che ricordo, e questa è una cosa più interna, è stato previsto per la data del lunedì 7 settembre alle ore 11 un corso di formazione interno che riguarda l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Questo corso e questa presentazione, perché in occasione di questo appuntamento che si svolgerà in sala consigliare alle ore 11, ci sarà anche la presentazione di un corso di laurea in scienze dell'amministrazione digitale. Questo invito è stato fatto a tutti i dipendenti dell'amministrazione pubblica e viene ovviamente esteso anche a tutti gli amministratori, nonché alla Giunta. Se del caso, chi è intenzionato, chi è interessato a partecipare, dovrebbe far prevenire la propria adesione entro il 27 di agosto. Questo anche per stabilire un po' la disponibilità dei posti e gli spazi da poter utilizzare. È una cosa interessante, in collaborazione con l'Università. Ovviamente sarà guidata e moderata dal nostro segretario, il dottor Carmelo Bacchetta, e parteciperanno per l'Università il professore ordinario di diritto amministrativo Roberto Cavallo Perin e la ricercatrice di diritto amministrativo Isabella Alberti. Questo è tutto, saluto coloro che ci seguono via streaming e auguro a tutti voi e a loro una buona serata.